Quando pensiamo alla scrittura immaginiamo carta, inchiostro e occhi. Ma non è detto che leggere debba essere per forza un qualcosa che ha a che fare con la vista.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio portarvi indietro nel tempo, in Francia, circa 2 secoli fa. Perché è lì che si provò a rispondere per la prima volta a una domanda che ad oggi ci sembra scontata. Ma si può leggere un libro senza usare la vista? Ma certo che si può. Lo sappiamo tutti, c'è un linguaggio specifico, sviluppato per persone non vedenti. Il Braille, quell'insieme di strani puntini che noi che abbiamo la fortuna di poter vedere non ci siamo mai sforzati ad imparare. Dalla mia prospettiva sembra quasi impossibile poter passare il dito su quell'insieme complesso di rilievi e trarne delle informazioni. Oppure si fa benissimo, perché quel linguaggio, il Braille, è un linguaggio geniale. E lo era anche il suo inventore, che naturalmente gli diede il nome. Oggi vi racconto la storia di Louis Braille. Siamo per l'appunto in Francia, circa 200 anni fa. Immaginiamo di essere non vedenti e di voler leggere un libro. È un bel problema, perché per secoli tutto ciò che contiene conoscenze è stato progettato per persone, che possono vedere. Per secoli la cecità è stata considerata una condizione che rendeva praticamente impossibile l'accesso autonomo all'istruzione. Certo, si poteva ascoltare qualcuno leggere, si poteva imparare a memoria, si potevano sviluppare straordinarie capacità orali, ma leggere personalmente un testo era un'altra storia. Esistevano alcuni tentativi di scrittura in rilievo. Il problema è che funzionavano copiando le lettere tradizionali. In altre parole, si prendeva un normale alfabeto pensato per essere visto e lo si trasformava in una versione tridimensionale da toccare. L'idea sembrava sensata, peccato che le dita non siano occhi. Le dita non riconoscono forme complesse con la stessa velocità della vista. Una lettera che l'occhio identifica in una frazione di secondo può richiedere molto più tempo per essere esplorata con il tatto. E i libri risultavano enormi, costosi, pesanti e terribilmente lenti da leggere. Una lettera alla volta. Funzionava, ma non era il modo giusto. Ed è qui che entra in scena il protagonista della nostra storia. Louis Braille nasce nel 1809 a Couffré, piccolo villaggio non lontano da Parigi. Suo padre è un sellaio, un artigiano che realizza finimenti e attrezzature per cavalli, e Louis cresce in quell'ufficina, circondato da attrezzi, cuoio e strumenti di lavoro. È lì che avviene l'incidente destinato a cambiare la sua vita. A 3 anni cerca di imitare il lavoro del padre utilizzando un ponteruolo, uno strumento appuntito usato per forare il cuoio. Qualcosa va storto. L'attrezzo gli ferisce gravemente un occhio e una lesione del genere, che oggi sarebbe probabilmente trattabile, all'inizio dell'Ottocento ha un nemico terrificante: le infezioni. L'infiammazione si estende anche all'altro occhio e nel giro di poco tempo lui perde completamente la vista. Ma se molte storie potrebbero finire qui, la sua invece inizia. Perché il ragazzo dimostra da subito un'intelligenza fuori dal comune. Impara rapidamente, studia, riesce a ottenere l'ammissione all'Istituto Reale per Giovani Ciechi di Parigi, che al tempo era una delle pochissime scuole specializzate esistenti. È un passo enorme, ma l'incontra anche un problema. I libri dell'istituto sono pochissimi, alcuni così grandi da sembrare mobili più che libri. Le pagine sono spesse, pesanti, le lettere in rilievo richiedono una lettura lenta e faticosissima. Lui capisce immediatamente che il sistema non funziona, non perché sia stupido, ma perché è progettato da persone che vedono. Molte innovazioni nascono quando qualcuno smette di chiedersi come migliorare una soluzione esistente e inizia a domandarsi se il problema non sia stato impostato male. Come fa una persona che vede a capire qual è il sistema migliore per un non vedente? È impossibile, la prospettiva non è la stessa.
Bello sguardo, cosa stai facendo lassù?
Sto supponendo. Suppongo che non stia arrivando nessuno.
La vera svolta arriva quando lui entra in contatto con il lavoro di un ufficiale francese, Charles Barbier. Barbier aveva sviluppato un sistema di comunicazione tattile destinato all'esercito, pensato per permettere ai soldati di leggere messaggi al buio senza accendere lanterne che avrebbero potuto rivelare la loro posizione. L'idea era brillante, l'esecuzione molto meno. Il sistema era complicato, difficilissimo da imparare e infatti dall'esercito verrà scartato. Ma non da Braille. Braille si accorge di qualcosa che all'epoca nessun altro aveva notato. Perché tutti avevano scartato il sistema pensando fosse impossibile alla fine comunicare con il tatto, mentre Braille capisce che invece l'idea è giusta. Era solo il linguaggio usato da Barbie ad essere sbagliato. Invece di cercare di riprodurre le lettere dell'alfabeto tradizionale, Braille decide di costruire un sistema completamente nuovo. Un sistema composto da piccoli punti in rilievo, abbastanza semplici da essere riconosciuti immediatamente dalle dita e abbastanza flessibili da rappresentare lettere, numeri, simboli matematici, persino musica. È una rivoluzione, perché per la prima volta la scrittura non viene progettata per gli occhi, ma viene progettata per il tatto, come aveva fatto Barbier, ma molto meglio. In altre parole, lui smette di chiedersi come permettere ai ciechi di leggere come i vedenti e inizia a chiedersi come possano leggere nel modo più efficace possibile. Come spesso accade, però, le grandi idee non vengono accolte con entusiasmo. Gli studenti adorano il nuovo sistema, le istituzioni molto meno. Per anni lui viene guardato con sospetto. Alcuni insegnanti ritengono che allontani i non vedenti dal mondo dei vedenti. Altri semplicemente non vogliono cambiare metodo. Braille continua comunque a insegnarlo, a perfezionarlo, a difenderlo, ma non vedrà mai il pieno successo della propria invenzione.
Insomma, bisogna chiudere un occhio. Oh, mi scusi, non l'avevo vista.
Nemmeno io.
Visto? È un cieco totale.
Sì, ho visto. È stata una svista.
Muore nel 1852, a soli 43 anni, probabilmente a causa di una tubercolosi. Ma la sua idea era troppo potente per essere fermata. È vero, era solo un sassolino alla sua morte, ma aveva preso la giusta velocità, abbastanza da diventare presto valanga. Negli anni successivi il sistema si diffonde prima in Francia, poi nel resto d'Europa e infine nel mondo intero. Oggi viene utilizzato in centinaia di lingue. Compare sui libri, sugli ascensori, sulle confezioni dei medicinali, nelle biblioteche e nei luoghi pubblici di ogni continente. Quando pensiamo alle grandi invenzioni ci vengono in mente locomotive, telefoni, automobili, computer, smartphone. Eppure poche innovazioni hanno avuto un impatto così profondo sulla libertà individuale quanto la possibilità per un'intera categoria di persone di leggere autonomamente. Oggi il suo cognome è diventato una parola, un linguaggio, ma dietro quella parola c'era un bambino di un piccolo villaggio francese che dopo aver perso la vista ebbe un'intuizione straordinaria. Quella che le dita meritavano una scrittura tutta per loro.
Ora tu sei più cieco di me.
Questa chi l'ha detta? Gary Cooper, James Stewart, Henry Fonda, eh?
No, Toto. Non l'ha detto proprio nessuno. Questo lo dico io.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Vorreste ascoltare una Wake Up Pills su un argomento specifico? Conoscete una storia tanto meravigliosa che volete condividerla con il grande pubblico? Beh, scrivetecela in un commento o iscrivetevi al nostro canale Telegram Wake Up Pills.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills. Wake up pills.